Daniela no, Pellegrini.
No,
per favore,
ho fatto solo una domanda. Sì, non sì,
ma una no, domanda cui stiamo rispondendo. Allora, Daniela Pellegrini.
Dal tipo di risposta che ha fatto lei vuol dire che io non mi sono spiegata.
Vabbè, altre spiegheranno, mi capiranno e spiegheranno meglio.
Vabbè, io voglio devo dire che mi sento giovanissima, anche se sono la più vecchia del movimento. Sono affacciato nel 65. Comunque quello che adesso mi interessa è leggere questa contraddizione sulla lotta contro lo stereotipo e l'inneggiamento alla differenza. Vorrei capire come siamo decise a sviluppare una rappresentazione di noi, un'identità femminile, che io non vorrei chiamare più femminile ma di donna, che ha vissuto per secoli e ha visto ciò che accade dividendo l'umanità in maschile e femminile. Allora, se tu mi dici che lo stereotipo dice che una ragazza deve vestirsi di rosa e non avere il coso lì, come si chiama?
Ecco,
stai dicendo che anche le donne possono essere, avere, come dire, degli immaginari maschili che le piacciono. Ma maschili e femminili come sono stati sviluppati storicamente? Allora, secondo me, la cosa importante è di vedere, di uscire dallo stereotipo della differenza. Perché per me è sostanziale, perché se non c'è poi condivisione culturale su questi rapporti, diciamo, umani, e non maschio e femmina, perché secondo me andrebbe come sviluppato un rapporto, diciamo, di civiltà e di rispetto, non attraverso i sessi, ma attraverso la modalità di comportamento, di valori, eccetera. Allora, vabbè, io nel 65, anzi adesso lo dico subito, così non ci penso più, ho scritto un libro ultimamente del mio percorso dal 65 al 97 e il libro è là, intitolato Una donna di troppo. Io ero partita con l'idea che le donne erano il soggetto ideale per creare una rivoluzione ontologica della specie umana, perché non si può concepire una specie umana che si comporta come ciò che vediamo sono i comportamenti, i valori, eccetera. E io avevo individuato in questa dualità fondamentalista maschile e femminile, che si traduce in uomo e donna, perché maschile e femminile possono essere usufruiti da tutti, che doveva essere eliminata, nel senso che l'umanità non doveva reggersi su un maschile predatorio, aggressivo, tutto testa, e dall'altra parte un femminile che cura, che adotta, che accoglie, ma deve essere, come dire, una scelta culturale che queste cose le mette in evidenza nei valori più alti. Non vedo perché un uomo non possa essere disponibile ad accudire. Ecco, per cui la reciprocità, io sono partita da lì. Poi attraverso tutto un percorso che io ho voluto fare molto singolare, perché secondo me è importante che ciascuna di noi faccia il racconto di sé, perché i pensieri che abbiamo vengono, come avete già detto anche voi, dai corpi che vivono dentro nelle situazioni, e secondo me questi percorsi dovrebbero essere esplicitati e non esplicitare solo teorie, come è avvenuto nel femminismo dopo i primordi, dove l'autocoscienza era in primo piano, nel senso che un'attenzione a se stesse e non alla teorizzazione astratta che viene, come dire, ammanita sulle cattedre, non modifica, secondo me, emozionalmente, perché secondo me la base nostra è emozionale prima che di testa o di sesso, non modifica nulla se non attraverso un'elaborazione personale del proprio percorso. Ecco, per quello che io ho voluto scrivere questo libro come un diario dove il mio percorso politico viene, come dire, significato da emozioni, relazioni, dove appunto la teoria appare ma come prodotto di questa vita. E penso che quello che è mancato come anello di congiunzione tra le vecchie generazioni cosiddette e le nuove è una pratica di questo tipo che ha reso solo cattedratico il femminismo, e dall'altro la relazione basata su fatti, come dire, privati e non collettivi, come tentativo di elaborare i propri percorsi. Comunque adesso ho chiuso perché sennò è troppo lunga e vi invito a comprare quel libro, che io non ci guadagno niente se non sapere quello che è un percorso di una donna del femminismo, dove appunto tutte queste cose io cerco di dirle naturalmente alla mia maniera, per dare la libertà a ciascuna di fare questo percorso personale e individuale. Ed è, secondo me, una metodologia che è mancata nel movimento.
Barbara Mappelli.
Mi scuso perché costa troppo, ma non è colpa mia.
È colpa della povertà, della fondazione.
Dell'esosità di Franco Angeli.
No, soprattutto dell'esosità di Franco
Angeli. Io sono molto contenta di parlare dopo Daniela perché sono d'accordo, soprattutto con quest'ultima parte di cui tu parli. Volevo sottolineare, a proposito della diversità su cui aveva fatto la domanda Maria Carla e da cui si aspettava una risposta dalle ragazze e non da noi, evidentemente, e poi il tema di cui ha parlato Daniela, differenza e stereotipi, e poi questo tema della narratività, diciamo. Ecco, rispetto a quello che dice Maria Carla, la risposta che dà una donna della mia generazione, che è molto vicina alla tua e alla tua evidentemente, è: come non potremmo essere diverse? Anche perché noi abbiamo cercato di cambiare il mondo e l'abbiamo cambiato parecchio, nonostante tutto. No, meglio se penso, no, no, in meglio senz'altro. Forse non ci aspettavamo di più, ecco, ma per cambiare così profondamente come volevamo noi e come vogliamo noi, credo che non basti una generazione, ce ne vogliono un po'. E poi, per quanto riguarda i giochi, ricordo che si può scegliere Barba papà è rosa e Barba mamma nera. Beh, ci sono, e mi dicono che anche Barbie sta evolvendo. Sono molto informata perché sono diventata nonna anch'io di una bambina, ecco, e quindi sto molto attenta a tutto questo. Però ecco, il discorso dei temi delle differenze che abbiamo, o sono stati comunque molto enfatizzati, diciamo, dagli anni 80 in poi, il tema della differenza sessuale o di genere secondo le inclinazioni culturali. Ecco, io credo che questo sia un tema di dibattito forte tra generazioni di donne, perché anche se abbiamo tentato, voluto sottolineare la positività delle differenze tra donne e uomini, diciamo perdere il femminile e maschile che è più complicato, in realtà ora io mi sto chiedendo se questa enfatizzazione abbia senso, se non si trasformi essa stessa in una forma di stereotipizzazione e se non ci sia qualcos'altro che ci aspetta o ci spetta come donne e uomini della contemporaneità, al di là di questo discorso che in effetti ci ha bloccato in una ricerca talvolta vana e talvolta artificiosa di differenze a tutti i costi. Su questo credo che si possa collaborare come pensiero. Non lo so, ci aspetta una società androgina, non lo so, mi dà un po' fastidio l'idea, però è vero che ci sono delle forme di mutamento che non vanno certo in una direzione di fissare le differenze, ma invece di avvicinare all'interno delle vostre generazioni, per le condizioni nelle quali vivete, cioè di maggiore libertà, ci sono forme di condivisione con i ragazzi, con i maschi, con gli uomini, che noi non conoscevamo assolutamente, e quindi degli avvicinamenti generazionali, quindi l'intreccio tra riflessione
delle differenze di genere, differenze generazionali, per essere profonde.
Il microfono.
No, è su on, è che la mia, siccome sono un po', oppure ecco, perché continuo ad agitarlo, ma comunque ci si sente,
mi sentite? Ecco, sì, adesso meglio. Quindi non do risposte, parlo di un interrogativo che ho forte in questo periodo, e cioè e con quale, sul quale vorrei confrontarmi con le donne più giovani. Ecco. Tutto questo lavoro sulle differenze non so dove ci abbia portato e non so se adesso abbia ancora un senso portarlo avanti come è stato fatto. E quindi è un'area di riflessione che ci riguarda, tutte insieme. E la seconda osservazione, meno problematica, è questo tema della narratività. Se c'è un filo di continuità tra noi, diverse, di diverse generazioni, è quella di raccontarci, raccontare le nostre storie, come ha fatto Daniela con questo libro, e come, con una sorpresa molto piacevole, ma neanche una grande sorpresa, lo so che questo è uno stile che le donne più giovani hanno, voi avete raccontato di voi, avete raccontato una specie di origine del vostro pensiero, del vostro essere donne, di essere donne femministe nel mondo, a partire da alcuni episodi. Potrei raccontarne anch'io, non ho ancora fatto l'operazione che ha fatto Daniela, ma magari nel tempo la farò, raccontare anch'io la genesi di tutto questo. Ecco, raccontandoci ci si avvicina. Intanto c'è molta curiosità e interesse. Beh, quando una persona mi racconta la sua storia sto ad ascoltare molto volentieri, piuttosto che mi esponga la sua Weltanschauung del mondo, soprattutto se si tratta di una storia di donna, perché allora sto subito attenta a trovare le somiglianze, le differenze, a capire, insomma, condivido, empatizzo molto facilmente, anche se magari si tratta di una storia di una donna molto diversa da me. Ecco, io credo che, ma di questo ne abbiamo parlato tanto con Lea, insomma è una cosa che ci accomuna in molte, ecco, questo partire da sé, che è raccontarsi, raccontare la propria storia, ritrovare diversità e comunanze, non in linea teorica, ma proprio nel vissuto di ciascuna, di ognuna, sottolineando anche l'unicità delle diverse storie, cercando le somiglianze, ma anche raccontandoci che ciascuna è unica al mondo perché ha la sua storia e quella storia lì è soltanto sua. Ecco, in tutto questo credo che ci possiamo incontrare. In modo che si sviluppi un interesse reciproco, una simpatia, un'empatia che altrimenti forse è anche più difficile raggiungere tra donne molto differenti. Quindi la pratica narrativa che sviluppa, come tu dicevi, emozionalità. E a me interessa solo se posso provare delle emozioni, altrimenti mi raffreddo immediatamente, mi dico vabbè, sono troppo vecchia, basta, eccetera. E invece se posso ritrovare nella storia di un'altra ancora la possibilità di emozionarmi, ecco, questo mi continua ad interessarmi.
Per Alessandra, dimentico.
Allora, innanzitutto io mi trovo molto d'accordo con te proprio sul fatto di raccontarsi, nel senso che chi mi conosce qui dentro sa che tutto quello che io ho appreso e quello che più mi piace è proprio il sentire l'esperienza diretta. Quando dico che io non ho letto i testi degli anni 70, seppure li potrei leggere, per quanto secondo da quel poco ho letto non ci capirei, ma forse perché non ho riferimenti diversi, non lo so, veramente fatico. Mi piace apprendere quell'esperienza dal racconto diretto, dal racconto emozionale, da chi l'ha vissuto. In questi giorni stiamo facendo con Liliana un lavoro su delle foto, delle manifestazioni, che per me sono proprio tutto un altro mondo, perché io quel mondo lì non l'ho proprio mai vissuto, non mi è mai arrivato. Quello che dicevo all'inizio è veramente, io ho vissuto in un contesto ultra stereotipato e molto patriarcale, in cui le femministe forse erano donnacce, non lo so, veramente da me quasi non ne sono esistite, se ne sono esistite poi si sono nascoste da qualche parte, perché da quando io ho cominciato a fare questo lavoro quanto gli stereotipi, ho trovato poche che mi hanno detto: ah, ma siccome vi racconto un aneddoto, a me un ragazzo di 20 anni, 2 anni fa, mi ha chiesto: ah, tu sei l'unica femminista del paese, non ti chiedi come mai? E questo nel 2010, pensavo. Ecco, dopodiché ne sono venute fuori qualcuna che era femminista, ma è quasi come se si fossero nascoste. Quindi, al di là di questo condividere a livello emozionale, di questa pratica, che secondo me nasconde anche una certa umiltà del mettersi allo stesso livello e di avere voglia di raccontarsi alla pari senza pretendere che l'altro conosca già, perché mi trovo spesso in contesti in cui mi sento sempre un ignorante, perché c'è sempre qualcosa che non so e mi devo sempre stare zitta. E invece attraverso questo è come una roba che passa a livello quasi osmotico. Oltre a questo, a proposito delle differenze, che è un argomento che mi preme molto, voglio raccontarvi un altro aneddoto. Quest'estate ho intervistato una trans che di giorno è uomo e di notte è donna, per sua dichiarazione, così mi ha detto proprio. E quando io ci ho parlato era vestita da donna e parlava di se stessa al femminile, quando si riferiva a se stessa del giorno parlava di se stessa al maschile, e la cosa interessante era che si percepiva bene nel suo corpo di uomo. Mi ha detto che non si sarebbe mai operato, che stava bene come uomo. Quando io gli ho chiesto: allora, ma allora perché ti senti donna? Lui mi ha risposto, lui o lei, dipendeva da quale, in quale momento si parlava con lui, mi ha risposto: perché mi piacciono le cose da donna. Fin da piccola ho cominciato a guardare cartoni da femmina, ho cominciato a truccarmi, ho cominciato a voler vestirmi da donna. Allora mi sono chiesta: ma se gli avessero detto che è lecito vestirsi da donna anche per un maschio, allora forse non avrebbe avuto questo disordine rispetto al genere? Questo è un interrogativo che mi continuo a porre sempre, a cui non so dare risposta, ma che ripropongo a voi. Tra l'altro, quando, benché lui mi abbia detto: io non sono contrario all'adozione a gay perché è una cosa contro natura, a un certo punto io gli ho chiesto: ma tu ti sentiresti una buona madre? E lui mi ha risposto, e lei, anzi, perché in commento la donna, mi ha risposto: sì, io sarei una buona madre. Allora, che cos'è che definisce il maschio e che cos'è che definisce la femmina? Ha senso differenziare queste due cose? Io personalmente non ne sono venuta a capo.
Era uomo,
per quando io ci ho parlato di sera era donna, perché era vestita da donna, si era messa delle protesi al seno, aveva...
Di base uomo.
Di base non si era operata, quindi era uomo. Però, cioè, alla fine anche questo, ha senso differenziare uomo e donna? Se io mi sento maschio nel corpo di donna, sono uomo o sono donna? Se io mi sento donna nel corpo di uomo o sono donna? Cioè, tutta una serie di interrogativi che io mi continuo a porre. E a cui non sono riuscita a venire a capo. Parlando con i bambini e con le bambine, spesso loro ricalcano tutta una serie di stereotipi, in particolar modo quelli della mia zona, che spero che non ci siano miei compaesani qua stasera. Però per dire, veramente loro mi hanno detto che io sono di Altopascio, provincia di Lucca. Sì, è vero. Sì, c'è stato il terremoto, ma sono ancora tutti uguali. Ma lo sanno se non li hanno. I bambini da me ricalcano non solo tutta una serie di stereotipi, ma questi stereotipi di differenza qualitativi corrispondono anche poi a una diseguaglianza, perché ovviamente i maschi possono fare tutto, perché i maschi perché le femmine, non so, è disdicevole per le femmine andare in moto, mi hanno detto, per esempio, perché i maschi hanno potere decisionale. C'è ancora molta confusione, secondo me, fra quelle che sono le differenze qualitative, cioè proprio il celeste e il rosa, e le differenze giuridiche, per quanto secondo me non ci sono non ha senso porre delle differenze qualitative, come diceva Giorgia, cioè nel senso che non ha senso che una femmina non si debba vestire di nero, non si debba vestire da uomo ragno, che debba avere per forza i capelli lunghi, per forza vestiti di rosa. Secondo me lì si accede ancora ad un altro campo che corrisponde poi al disordine rispetto al genere. Io stessa, per esempio, cresciuta in quell'ambiente lì, sono stata educata al fatto che le donne devono cucire, le donne devono cucinare, che le donne devono essere sottomesse al marito, che devono essere carine, che si devono mettere la gonna, che tutta una serie di robe che a me non mi corrispondeva per niente. È arrivato un punto in cui mi sono chiesta, ma allora, fin da piccola, anzi, me lo sono chiesto, forse io non sono tanto donna, se a me non piace cucire, se mi fa schifo il punto croce, se io detesto cucinare, allora forse sono maschio, ma allora io che sono? Allora mi chiedo, se nell'educazione noi educhiamo i bambini e le bambine a una potenzialità di cose possibili, forse diventano individui più liberi e poi in grado di scegliere per loro. È uscito tempo fa un articolo su Internazionale, poi chiudo, che analizzava proprio questa, i bambini cresciuti ed educati in maniera neutra, non neutro maschile, perché spesso si intende neutro come neutro maschile, come appiattimento. No, nel senso che i maschi si mettevano la gonna e le ballerine e che le femmine potevano fare la stessa cosa, si mettevano i pantaloni, che ne so, si vestivano, facevano robe tipicamente identificate come maschili. E si sono resi conto che, ovviamente sono ancora molto pochi i bambini educati in questa maniera, questo non corrisponde necessariamente né allo sviluppo della omosessualità né della transessualità, per quanto ovviamente non sto mettendo in giudizio, tutti possono fare quello che vogliono. Cioè, nel senso, non è vero quello che si crede, per cui a una maschio educato in maniera femminile per forza debba corrispondere poi a un disordine sessuale, è semplicemente un individuo molto libero, così come lo sono le donne che possono accedere a tutte e due le cose. Basta.
No, prego, prego.
Vedo più le permanenze, le invarianze che non i cambiamenti, quindi io colto anche nei loro racconti, nelle loro riflessioni, più quello che rimane invariato purtroppo nel tempo. Non faccio fatica a riconoscermi nelle loro adolescenze, no? Io poi ho tenuto rubriche di Posta del Cuore, devo dire, sono convinta che le cose che ho ascoltato e ho letto delle lettere di adolescenti degli anni 80, forse non penso che non siano così diverse, no, dalle letterine che arrivano anche oggi. Comunque, questa è una caratteristica un po' del mio lavoro, la mia inclinazione è quella di vedere più quello che permane. E quello che permane, a me sembra di individuarlo essenzialmente, come dire, con un riferimento molto preciso al corpo. No, i cambiamenti più lenti non è un caso, insomma, no, che sono quelli che hanno a che fare, che hanno il corpo come parte in causa. E quindi che riguardano appunto la sessualità, la modernità, le emozioni, i sentimenti, l'immaginario, le fantasie, eccetera, i sogni. Allora, su questo io credo che in questa permanenza del corpo si legge in modo evidente nel confronto, appunto lo dicevano loro, tra per esempio questo iperconsumo di sesso, no, questa ipersessualizzazione e una riappropriazione, invece un sentire del corpo che resta abbastanza, che si ripete, insomma, no? Che tende a conservare qualcosa di antico, di lento, insomma, no? Direi che la persistenza, questa, come dire, questo tempo lento e restio alle trasformazioni che passa attraverso il corpo ha fatto sentire il suo effetto anche sul femminismo e anche in generale su una cultura di emancipazione delle donne. Mi spiego meglio. Nel femminismo, quando dicevano Daniela, Barbara, sono d'accordissimo che il femminismo stesso non ha, femminismo dico da un certo punto in avanti, cioè dal momento che ha smesso di interrogare il dualismo sessuale, quindi la femminilità, ma anche femminilità come costruzione della cultura maschile, dell'immaginario maschile, quando si è lasciata un po' da parte, insomma un po' diminuita l'attenzione all'esperienza personale, all'autocoscienza, anche il femminismo ha percorso, a mio avviso, delle strade che anziché decantare appunto negli stereotipi di genere, in qualche modo li ha rimessi in circolazione. Il pensiero della differenza ha usato la differenza femminile, cioè lo specifico della femminilità, come un'arma un po', una rivalsa nel simbolico, no? Nel senso di rimettere, che poi andava a pescare nel materno, l'ordine simbolico della madre, quindi le genealogie, eccetera. Quindi il femminismo stesso in qualche modo ha partecipato di quei processi di emancipazione che noi avevamo criticato quando nell'800, 900, eccetera, voleva dire emanciparsi, voleva dire mascolinizzare, cioè diventare simile al modello maschile. Ma il femminismo aveva la grande presa di coscienza, consapevolezza nuova che porta il femminismo, è quella di interrogare femminilità e maschilità, no? E dire che il dilemma, il famoso dilemma, no? L'enigma del dualismo, cioè l'enigma, il fatto che comunque anche tutta l'emancipazione sia mossa tra somigliare, parità e differenza. Quando si rivendica la parità ti accorgi che sei differente, quando sei differente vuoi essere pari. Senza via d'uscita, ancora oggi però si muove su quello. Quindi il femminismo in questo, il femminismo degli anni 80-90 non ha, a mio avviso, aiutato, no? Ad andare avanti nell'uscita dal dualismo, eccetera. Il tipo di emancipazione poi della cultura dominante, a mio avviso, oggi porta di nuovo al centro, secondo me, la femminilità, è di nuovo un'emancipazione che va interrogata, perché porta al centro di nuovo il femminile, nei due aspetti, il famoso valore D, di cui si parla moltissimo nei giornali economici, no? Il valore donna sono le doti femminili, eccetera, tradizionali, che oggi servono, vengono esaltate come il talento rosa, quello di cui ha bisogno l'economia, la politica e così via, no? Ma è anche su un versante, direi anche più preoccupante, quello delle donne giovani che pensano che il loro corpo è una moneta di scambio, no? Cioè appunto un femminile come corpo erotico che viene a questo punto assunto dalle donne stesse, quello che è stato, come dire, il confinamento, l'identificazione col corpo e quindi l'esclusione dalla polis, la riduzione appunto a materia, corpo, ancora inizi del Novecento si diceva le donne non hanno un io, no? Non sono un individuo, non sono corpo, materia, eccetera. Quindi dicevo, oggi c'è quest'altro aspetto da non sottovalutare, cioè la tentazione anche da parte delle donne di usare quella che sembra la moneta più a portata che hai. Sei carina, sei bella, eccetera, puoi usarla per successo, denaro, carriera. Quindi sono due, come dire, io volevo dire appunto che se da un lato è vero che oggi si parla molto di più di stereotipi, si fanno ricerche su questo, è come se ci stessimo un po' sgombrando, no? Liberando di queste gabbie di identitarie. Però è anche vero, come dire, che dietro invece, né poi quello che io vedo procedere, modificarsi più lentamente, è proprio invece tutto ciò che dei generi è più legato ai corpi, no? Ancora legato ai corpi vuol dire all'immaginario, all'inconscio, tutto ciò che per secoli, no? Per secoli parla attraverso i nostri corpi e parla purtroppo attraverso la cultura dominante, i tempi, i luoghi, le istituzioni, tutto parla in linguaggio di genere ancora, nelle case, no? I luoghi, la cucina, cioè tutto parla quella lingua. Allora, chiudo, io penso che Alessandra richiamava questo discorso sul corpo, per esempio nella scuola. Allora, il corpo a scuola, no? È ancora il sottobanco, cioè è ancora quello che non si vede, è ancora quello che meno viene interrogato. E non è solo questione di fare educazione sessuale, bisogna leggere il rapporto. Fare educazione sessuale vuol dire interrogare il rapporto uomo-donna nella sua complessità. E la complessità nasce proprio da questi corpi, da cosa è stato il corpo femminile, perché ancora la ragazzina, no, sente che è oggetto di sguardo dell'altro, insomma tutto quello che passa, dicevo, attraverso i sentimenti, le emozioni, l'immaginario, e poi ovviamente attraverso i testi di scuola, dove i corpi proprio, se non sono quelli massacrati dalle guerre, non ci sono, no? E quindi una storia tutta maschile. Come mai interrogare quello che noi ci aspettavamo dagli anni 70 era, partiamo sì dal privato, da tutto ciò che è stato considerato non storia, non politica, non cultura, cioè tutta una materia enorme di esperienza, ma perché volevamo partire da lì per interrogare i saperi, la cultura, le istituzioni. Ma nella scuola questo lavoro sulla cultura, sui testi non si fa. No? Ecco, quindi è un lavoro enorme, ma io credo che sia importante appunto più che vedere, sì, i linguaggi sono diversi, ma poi andiamo a vedere sulla sostanza, ci sono tante cose che ci accomunano e abbiamo tanto, secondo me, da scambiarci reciprocamente.
Sto qua, scusate, io mi chiamo Valentina e grazie intanto perché è stato, sono stati interventi preziosi tutti. Volevo dire una cosa a proposito di...
Sì,
scusate. Abito a Genova, sì.
Ah sì, no, mi ricordo di te nell'altro...
Sì, sono venuta qua la prima volta in novembre,
sì,
sul seminario sulla rappresentanza, sì. E quello che diceva Alessandra nel suo racconto rispetto alla o al transessuale, sono stati fatti degli studi su questo argomento, per quello che ne so io, sia rispetto alla possibilità che se le persone potessero travestirsi, tra virgolette, quindi scegliere come abbigliarsi costantemente da quando sono piccole, probabilmente quelli che vengono definiti fenomeni di transgenderismo non esisterebbero, esasperando, nel senso che se fosse libero veramente e permesso a tutti i livelli scegliere come costruirsi, come vivere la propria corporeità e il proprio essere sessuati e dotati di un genere, quello che si vuole, o anche tutti e due, o anche un terzo, un quarto, un quinto, i problemi non ci sarebbero, nel senso che a quel punto non ci sarebbero due modelli soli in cui identificarsi, ma ciascuna persona potrebbe crearsi il suo a livello di peraltro anche il sesso non è un qualcosa di binario, perché le persone intersessuate non sono sessuate maschile o femminile. Il problema è della società e della cultura che obbliga queste persone, quando sono neonate, a essere tendenzialmente femmine, e questo significa donne. Questo genera problemi incalcolabili ovviamente nella vita di queste persone. Un'altra cosa che è stata studiata meno qua ma di più negli Stati Uniti per evidenti ragioni di storia, insomma, per quanto riguarda le adozioni delle coppie di omosessuali, l'unica differenza, visto che non siamo contagiosi, quindi se io sono lesbica non è che faccio così, se sei lesbica, tantomeno mia figlia, biologica o meno, diventerà lesbica. L'unica differenza che si riscontra, quello che diceva prima Alessandra, è una maggior libertà mentale, quindi non c'è nessuna differenza nelle giovani generazioni, che siano figlie di famiglie eterosessuali o omogenitoriali, non cambia assolutamente niente, cambia che chi nasce in famiglie omogenitoriali è più libera o libero, proprio perché ha avuto un'esperienza diversa. Un'altra cosa che mi faceva piacere condividere con voi è il fatto, l'altra volta è stato molto interessante per me il seminario sulla rappresentazione, sulla rappresentanza, e secondo me lo collegherei brevemente a questo discorso che stiamo condividendo oggi. Mi è venuto da pensare dopo quel seminario, e anche grazie ai vostri spunti, che nel momento in cui noi partiamo da una parzialità, ho letto diverse volte in diversi contesti che le donne, per potersi esprimere in questo ridondante maschile neutro, scena maschile eccetera, devono gridarsi per esprimere il proprio essere donne o il proprio femminile. Mi viene da pensare che nel momento in cui gli uomini considerassero il loro essere parziali tanto quanto noi consideriamo il nostro essere parziali, le cose forse potrebbero cambiare, che non vuol dire che noi ci dobbiamo aspettare il cambiamento dagli uomini, ma in un certo senso questa cosa forse, proprio perché abbiamo la possibilità di relazionarci come generazione, non voglio parlare per nessun'altra se non per me, però mi collego anche a quello che avete detto voi, di avere rapporti con i coetanei e con gli uomini ormai, perché insomma ho 28 anni, quindi i miei coetanei sono uomini, non sono più ragazzini, forse questo cambiamento può essere costruito insieme. Nel senso che se io parto da una parzialità, ed è più facile per me capire che parto da una parzialità perché mi devo gridare per essere, per esprimermi come donna, come femminista, come tutto quello che volete, e anche il mio compagno eventuale di partito, di associazione, di vita, non importa, riesce a riconoscere questa sua parzialità, è molto più difficile per lui, perché lui è dentro un maschile che è considerato neutro. E quindi chi glielo fa fare? Però io ho l'impressione, tra l'altro è molto scomodo, no?
E allora?
Secondo me abbiamo qualche chance in più.
Aspettiamo che si ammazzi.
No.
Come succede tutti i giorni.
Purtroppo sì, succede tutti i giorni. Però io sento che, vedo concretamente, non solo sento, che le cose sono cambiate notevolmente grazie a tutto quello che è stato fatto prima. Io non credo che la generazione più vecchia ci abbia precedute, nel senso, tu prima hai detto la generazione che ci ha preceduto, io ho pensato come ci ha preceduto. Sì, è vero che sono nate prima, però sono qui con noi, quindi nel senso, ma non perché tu ti sia espressa male, ma perché l'ho sentita io così, quindi ho detto no, siamo qua, permaniamo. E ho l'impressione che tutta questa, tutto questo dialogo, questa reciprocità, il nostro, una possibilità che abbiamo in noi in più, nella prossimità con il maschile, abbiamo, non so come dire, qualche chance in più secondo me c'è nel rapporto, non per eliminare le differenze, perché a me fa paura l'educazione neutra, nel senso che è vero che non è un neutro maschile, però ugualmente i corpi sono sessuati, quindi vedrei di più una pluralizzazione di modelli che non una neutralizzazione di modelli, ecco. Però basta, perché altrimenti mi ingarbuglio. Grazie.